Ciao amici e bentornati su Broncio, un podcast leggero, anzi leggerissimo.
Broncio, 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 broncio.
Non lo so, continuo a pensare che questo Sanremo sia stato necessario, nonostante tutto. Potevano organizzarlo meglio? Decisamente sì, ma l'importante non è tanto il Sanremo in sé, ma il Sanremo in noi, come l'abbiamo vissuto, come abbiamo partecipato. Abbiamo bisogno di qualcosa che differenzi il 2020 dal 2021, perché sta cominciando un nuovo anno di restrizioni che rischia di essere troppo simile a quello appena trascorso. E questo per i nostri ricordi, la nostra sanità mentale non è il massimo. Abbiamo bisogno di appigli narrativi, che ci sia Draghi invece che Conte, che ci sia la seconda stagione di una serie che abbiamo iniziato un anno fa, che ci siano nuove canzoni e nuovi ricordi buffi di Sanremo. Ma ho letto commenti piccati di gente che si lamentava delle discussioni inutili sui vestiti di quell'artista, di quell'attore. Non hai capito nulla, giovane giornalista radical chic. Il punto non è quello di cui stiamo parlando, il punto è che stiamo parlando tutti insieme, che stiamo guardando tutti la stessa cosa. In quali altri momenti succede? Oggi. Praticamente mai, forse le prime volte, i primi discorsi di Conte. Pensavo che sarebbe stato il Sanremo di Clubhouse, e invece nel frattempo Clubhouse si è già spento. Anzi, scusate, non ho ancora fatto la puntata dedicata a Clubhouse, la farò. C'erano in effetti un sacco di stanze di Clubhouse in cui parlare di Sanremo, ma bisognava ascoltare le canzoni in silenzio e poi approfittare dei momenti di pubblicità per commentare. Mi sentivo troppo limitato, ho preferito scrivere liberamente post in maiuscolo su Facebook come l'anno scorso, ma robe tipo:
Dardust, smettila di avere tutti questi punti CI, non sei Gino Paoli.
E ricevere così tanti like gratificanti. Tra l'altro, credo sia stato il primo festival di Sanremo che ho seguito integralmente dall'inizio alla fine, anche se iniziavo sempre tardi a guardarlo, un po' come una volta si arrivava tardi ai concerti. Non so se ve li ricordate, i concerti. Non è successo granché, anzi, mi è sembrato che ci fossero delle robe fatte apposta per essere trasformate in meme, tipo il palloncino a forma di pene. Ops, chi ce l'avrà messo? È successo talmente poco che abbiamo fatto valanghe di commenti e meme su una gag minuscola di Orietta Berti che sbaglia a dire Maneskin e dice Naziskin.
Che risate, ha detto Naziskin.
Cosa porterò per sempre con me? Aiello esaltatissimo che urla:
dovevi portarci me, dovevi portarci me, sesso e ibuprofene.
Una scena completamente surreale, ma poi che paragone è? Ma come ti è venuto in mente di associare il sesso all'ibuprofene? Non lo so, a me non sarebbe mai venuto in mente. Grazie perché incredibilmente, Aiello, sei riuscito a superare il tuo precedente cavallo di battaglia.
C'è dolore dentro me.
Un tema molto dibattuto è stato quello del plagio. Mi sembra che la gente non abbia molto presente cosa sia una reference, cioè se un intro di chitarra ha un suono simile a un'altra canzone ma accordi e sviluppo completamente diverso, non è plagio. Sto parlando di Musica Leggerissima versus Figlio di un Re di Cesare Cremonini e una roba degli Empire of the Sun, cioè c'ha semplicemente la pennata, la plettrata identica con lo stesso suono. Cioè, quando mai questa cosa è stata plagio? E poi spero che abbiamo finalmente capito che le canzoni rock sono tutte uguali, e se tu fai un riffettino di tre note sulla pentatonica è piuttosto probabile che l'abbia già fatto una band di Caserta nel 2007. Sto ovviamente parlando del pezzo dei Maneskin, accusato di plagio su più fronti, ma plot twist è il rock che è fatto così. Ovviamente discorso a parte per gli Anthony Laszlo e la loro canzone Fuori di testa, ci sta sospettare di plagio perché è molto simile e dice proprio fuori di testa. Cerco di cantarla più o meno: sono fuori di testa, e l'altra: vado fuori di testa. Sì, sono simili, ma come migliaia di altre canzoni rock. È la famosa scala pentatonica di cui parlavamo prima. Poi voglio dire, se ci riflettiamo con calma, a mente fresca, mettendo da parte l'odio viscerale verso i Maneskin, ci rendiamo conto che l'espressione idiomatica fuori di testa starà in migliaia di altre canzoni, cioè non è così originale. In ogni caso, io non ce lo vedo il produttore dei Maneskin dire: ragazzi, ho avuto un'idea geniale per il Festival di Sanremo, perché non ci ispiriamo a questa canzone di 5 anni fa di una band di Torino? Poi a livello tecnico è difficilissimo che una canzone sia definita legalmente plagio, perché davvero devono essere uguali un sacco di cose. D'altra parte è pure difficile che uno scelga consapevolmente di farlo, no? Specialmente in un concorso nazionale sotto i riflettori come Sanremo. Lato positivo: la canzone degli Anthony Laszlo ha fatto 18.000 visualizzazioni in 5 anni, ora in 2 settimane ha superato le 350.000. Le male lingue diranno che Andrea Laszlo De Simone adesso è nella stessa major dei Maneskin e quindi non c'è stata nessuna denuncia, nessuna accusa effettiva. Ma veniamo alle polemiche serie. Chiara Ferragni, che la sera della finale chiede ai followers di taggarla nelle storie in cui dimostrano che stanno votando Fedez perché lei le guarderà tutte, è un cazzo di voto di scambio. Cioè, non è una moglie che dice semplicemente e legittimamente: ehi ragazzi, votate mio marito, è così spigliato, così bravo sul palco, votate lui. Ci sta. Chiara Ferragni ha 20 milioni di followers. Se ti guarda la storia, è una roba speciale. Cioè, per un secondo, una delle persone più famose d'Italia guarda la tua faccia, legge il tuo nome. Quindi c'è uno scambio di valore e non mi sembra eticamente accettabile. Forse neanche legalmente dovrebbe esserlo. È chiaramente intervenuto il Codagons, che sta alla coppia Fedez-Ferragni un po' come Willy Coyote sta a Bip Bip. Anzi, credo che ci sia una sezione del Codagons che è specificatamente dedicata ai Ferragnez. Tanto più che la canzone, grazie al voto del pubblico, è schizzata dal fondo della classifica al podio. Non so come sia andata a finire. Codagons, che ci segui sempre, facci sapere nei commenti se hai vinto tu.
Che cosa stai aspettando? Condividi questo podcast su Instagram e tagga Cantautore Misterioso. I più fortunati potranno vincere.
Come erano le canzoni? Non male, dai. A parte alcune atroci giustamente confinate in fondo alla classifica, per il resto il termometro social mi ha fatto capire quanto di base nessuno ci capisca niente di musica. Perché se leggo giudizi estremi, positivi, completamente positivi e completamente negativi sulla stessa canzone per tutte le canzoni, cioè c'è qualcosa che non va, cioè qualcuno sta sbagliando. O forse semplicemente nel giudizio ha contato la nostra storia, predisposizione, i nostri sentimenti nei confronti di quel determinato artista, più che le canzoni. Anche perché ricordiamo che le canzoni le aveva scritte tutte Dardust. La canzone simbolo, la vera vincitrice morale, ovviamente Musica Leggerissima. Con la Pesce e Di Martino non li conosceva praticamente nessuno, quindi tutti i voti che si sono beccati sono di gente a cui la canzone è veramente piaciuta. E questo che cosa ci insegna? Ci insegna che un cantautore, anzi due cantautori con 10 anni di esperienza, se vogliono scrivere una canzone catchy ma non banale, che coniughi leggerezza e golosità,
non esiste una colazione così cara, fosse un asteroide col
se vogliono, se si impegnano, lo sanno fare. Poi loro hanno fatto di più, ora a posteriori possiamo dirlo, sono riusciti in qualche modo a incarnare lo zeitgeist, lo spirito del tempo. Musica Leggerissima è la canzone del 2021, di questo lockdown infinito che ci costringe ancora in casa, con la nostra malinconia di fondo, la nostra voglia di niente, perché il niente ci circonda e forse non c'è mai stato così vicino. Non è un reggaeton da ballare in spiaggia tutti sudati, né una canzone di Calcutta da urlare a un falò. È una canzone da ballare in casa, da soli, mentre siamo in call con la webcam spenta o mentre passiamo l'aspirapolvere. Quando nel 2030 faranno un film drammatico su questi anni, ci sarà sicuramente una scena con Giovanna Mezzogiorno e Pierfrancesco Favino che litigano a morte in cucina, poi a un certo punto silenzio, Favino inizia a muovere le mani avanti e indietro, poi palmi verso l'alto,
metti un po' di musica leggera perché ho voglia di niente,
e ridono. Carrellata finale su loro che ballano insieme, stacco. Cosa si è detto in sostegno del lavoratore dello spettacolo? Pochissimo, cioè l'ha fatto praticamente solo lo stato sociale in un paio di momenti molto toccanti. Io ho pianto, ma era sempre intorno all'una di notte, quindi non so quanta gente li abbia visti. Loro mi sono piaciuti, hanno scritto un pezzo bello, un bel ritornello. Forse hanno pagato un po' questa scelta di mettere Lodo Guenzi in punizione, io non so perché, però l'hanno messo in un angolo e non l'hanno fatto cantare. Ok, non canta benissimo, canta male, però non se lo meritava. Sembra tipo che abbiano detto: ok, fai X Factor, diventi famoso in tutta Italia, ma per contrappasso poi non canti al Festival di Sanremo. Che da una parte è una cosa bella, perché loro sono un vero collettivo, ognuno fa qualcosa e tutti sono più o meno sullo stesso livello. Questo però li penalizza, perché non hanno il volto del frontman che catalizza l'attenzione e ti si fissa in testa. Ho letto su Twitter qualcosa tipo:
ma se mi dicessero che 5 persone a caso per strada sono lo stato sociale, io ci crederei.
Forse per questo, nonostante il bel pezzo, nonostante l'impegno sociale, non hanno spaccato. Tornando al discorso dei lavoratori dello spettacolo, cavolo, hanno fatto dei monologhi pietosi. C'era la diva Palombelli che ha detto a un certo punto che Tenco si è ucciso per sbaglio perché loro ai tempi non avevano droghe e l'unica loro droga era giocare con le pistole. Atroce questa cosa, perché l'avete fatto? E anche in un'intervista un tipo accusato di doping, giustamente, cioè storia interessantissima, però cioè, vogliamo parlare dei lavoratori dello spettacolo? Vogliamo fare 10 minuti per fare una riflessione seria? Pure gli artisti, no? Io capisco che sicuramente avrete firmato dei contratti molto fiscali, non è che potete fare lo sciopero o non cantare, però quando i The Jagal anni fa facevano quella gag spassosissima di far ripetere a tutti una parola a caso termostato, partecipavano tutti, cioè stavolta pure inventati qualcosa di creativo, di legale, in modo che tutti possano trasmettere il loro sostegno al mondo dello spettacolo che è sempre più in crisi. L'avete fatto? No. Un piccolo disclaimer: non ho proprio visto ininterrottamente tutte le puntate dall'inizio alla fine, mi sono perso sicuramente qualche passaggio perché ero distratto in bagno. Chiedo scusa se ho detto cavolate.